dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Direi che ci sono modi diversi per iniziare bene una nuova settimana. Fra l'altro segnalo l'ultima di questa stagione di Mille Storie. Sarà quindi una settimana speciale, lo avete già capito, per diverse ragioni. La prima, beh, fra poco la scoprirete. L'ultima sorpresa sarà poi per venerdì, un gran finale con un super ospite, come dicono a Sanremo, visto che è appena finito. Ci prendiamo ancora questa libertà. Allora, un super ospite, però come sapete a noi piace giocare. Quindi non vi dico il nome, non vi dico il cognome, ma ogni giorno vi lascerò un piccolo indizio. Adesso, attenzione, lo dico soprattutto a Igor Gianola in regia, perché prima si è spaventato. Il primo indizio è qui fra le mie mani, chi ci vede sulla 2 lo starà vedendo. Per chi invece ci segue su Rete 1 o ci ascolterà in streaming, ecco qui l'indizio. È un pollo che suona, canta. Ma e il nostro ospite ne farà, i nostri super ospiti ne faranno buon uso. Buongiorno, fra l'altro, io sono Stefano Ferrando, il gerundio del mattino, e dicevo, per iniziare bene una settimana, sono d'accordo con Igor Gianola in regia, sono d'accordo anche con Tania Ciriaco al centralino, vi ricordo sempre 0848030808 e per i messaggi WhatsApp 0763211113, direi che il modo migliore per iniziare una settimana è quella di andare a scovare una storia bella. Io adesso apro due o tre cassetti e intanto ne cerchiamo una. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Cause I believe in you. Oh, if I can see it. È il 1996 quando Michael Jordan vola in Space Jam. L'abbiamo rivisto tutti durante questa canzone. Invece è gennaio del 2025 quando Anthony Edwards, numero 5 di Minnesota, fa una cosa molto semplice, piuttosto comune, per fortuna, dico per fortuna, di tanti giocatori professionistici in Nord America. Qui stiamo parlando appunto di NBA. Incontra per qualche secondo un suo piccolo fan. Questo bambino si chiama Luca. E Luca, come possiamo immaginare, ha un sogno, cioè quello di giocare in NBA. Verrebbe da dire, bello, ma caro Luca, rimboccati le maniche e mettiti in coda, perché siete in tanti. Ecco, io aggiungo solo una cosa, tanto per iniziare. Luca avrà forse lo 0,0001 di percentuali di possibilità, ma se mai dovesse arrivare a giocarsi quella chance, sono certo che la sfrutterebbe. Luca è un bambino, ve l'ho detto, ha 7 anni e guarda dal basso, ovviamente, Anthony. Ha solo una cosa che vuole fare, che poi sarebbero due: una foto con il suo campione preferito, ma soprattutto consegnare al suo giocatore preferito e ai compagni di squadra un braccialetto di gomma, un banalissimo anello arancione, uno di quelli che trovi probabilmente, non so, nelle sorprese delle patatine, oppure so che ci sono ancora, ve le ricordate quelle sfere di plastica trasparenti dove c'era un contenitore, mettevi una monetina, giravi, Igor te le ricordi? Quante sorpresine hai...
Sono abbastanza vecchio da ricordarmi.
Ecco, sembra che ci siano ancora, probabilmente le avevano messe in qualche magazzino e le hanno tirate fuori. Comunque non è questo il discorso, tanto per cambiare io mi perdo. Quello che non ho ancora detto è che Luca considera quel braccialetto speciale, perché? Perché è il suo simbolo della lotta alla leucemia. Ne ha una manciata, perché anche agli altri giocatori di Minnesota devono poterlo ricevere. Con Anthony però è diverso, è il suo preferito, e con lui posa anche per una foto ricordo. Fra le loro mani c'è un cartello con due punti, obiettivi. Punto 1, guarire dal cancro. Punto 2, diventare il nuovo Jordan. Anthony Edwards lo legge e con il suo vocione dice a Luca: ci possiamo riuscire. E poi sul braccialetto va avanti e dice: guarda, sai che mi piace veramente tanto e sai una cosa, lo indosserò sempre nelle mie partite, lo indosserò sempre in carriera, però adesso ho bisogno io qualche cosa da parte tua. Anthony Edwards vuole qualcosa di particolarmente prezioso, che non ha prezzo, ma che è facilissimo da regalare, soprattutto se sei un bambino. Stiamo parlando di un abbraccio, una di quelle cose che noi adulti forse ogni tanto dimentichiamo, o meglio, dimentichiamo quale forza possa avere un abbraccio. Ora, so cosa state pensando. Bravo Anthony Edwards, ha detto e ha fatto la cosa giusta, ha regalato a quel bambino un sorriso, un booster di speranza, mettiamola così. Ma Anthony non è come gli altri, lui crede in ciò che dice e soprattutto lo fa. Quel braccialetto in effetti è sempre al suo polso da quel giorno, e tifosi, stampa, se ne accorgono ben presto, perché quella strisciolina arancione pare brillare ogni qualvolta Edwards indirizza una palla a canestro. Di più, dal giorno in cui in un contrasto di gioco si spezza, Anthony Edwards si premura di averne sempre 4 o 5 nella borsa, in modo tale da non rimanere nudo senza il suo braccialetto. Gioca, segna tanto e tante vittorie hanno sempre una dedica speciale quando Anthony si presenta ai microfoni. E poi non manca tanto altro, non mancano in questo percorso nemmeno l'aiuto economico della stella NBA alla famiglia, ma soprattutto le sue visite in ospedale, le sue chiacchierate con il piccolo amico. Piccolo amico che nel frattempo gioca su un altro campo, e anche quando per la chemio è sfinito chiede al papà di fare comunque qualche tiro a canestro. Perché? Perché è il suo personalissimo filo rosso, in questo caso dovremmo dire arancione, con il suo amico. Anche perché su quel cartello vi ricordo che due sono gli obiettivi da raggiungere, e Luca avrà anche solo 7 anni, ma è determinato come e ben più di un grande atleta. Bene. Veniamo ai giorni nostri. Il fatto che oggi un atleta, tra l'altro l'MVP dell'ultimo All-Star Game, una delle stelle maggiori dell'NBA, indossi da più di 100 partite consecutive col braccialetto, la dice lunga sul valore umano, e credo che ci renda discretamente felici. Il fatto che poi da pochi giorni a Luca sia rimasto un solo obiettivo da raggiungere, beh, ci fa ancora più felici. Il cancro è vinto, Luca è pulito, la leucemia non è più un problema, ora con i consigli del suo grande amico può concentrarsi sul secondo obiettivo. E sono sicuro che anche Michael Jordan fra qualche anno sarebbe felicissimo di vedere Luca Wright sul parquet NBA col titolo di nuovo MJ. Noi aspettiamo con calma e fiducia, e intanto ci basta solo saperlo su un campetto, felice come tanti altri bambini che stringono una palla a specchi. Amore, cara Emma, a me sembra che tutto sommato quest'oggi sia già arrivata, perché insomma, sembra che sia piaciuta la storia di Anthony e Luca, che io definirei amore allo stato puro. Amori che si possono declinare ovviamente in tanti modi, ad iniziare naturalmente da due sguardi che si incrociano, due cuori che battono più forte, due storie che diventano una cosa sola. Non so, facciamo una lista così improvvisata. Romeo e Giulietta, per esempio. Non so, il finale è abbastanza tragico, però se poi pensiamo che lui ne ha costruita un'altra di storia a lieto fine con Alfa, ecco, questa poi quando arriverà o mi manderete direttamente a quel paese oppure riderete, come qualcuno sta già facendo in studio. Oppure Dante e Beatrice, anche qui il lieto fine è un po' particolare, però c'è un'altra storia d'amore, Anna Karenina e Conte Vronsky, perché non tutti gli amori possono avere percorsi lineari e facili. Andando avanti penso a Sam e Molly, perché anche al cinema ci piace emozionarci, ci piace piangere, E per chi si chiedesse o non ricordasse chi sono Sam e Molly, io credo che possono bastare queste poche note. Sì, Igor, è così, eh. Questo, te lo ricordi? Ghost? Tu ricordi
come
bene?
Dimenticarlo.
Il film che ha fatto piangere milioni di persone e iniziare a milioni di persone un corso di ceramica che nessuno ha portato a termine, perché l'iconica scena è quella. Andiamo avanti nel nostro elenco. Harry e Sally, perché certi amori fanno dei giri immensi, ma poi ritornano. Ho citato Venditti, pensa dove sono messi, come siamo messi. Altro giro, altro amore. Maria e Aristotele. Callas e Onassis. Perché finché non ho incontrato Aristotele non sapevo cosa fosse il vero amore, dirà lei, la divina. Peccato che 9 anni dopo Aristotele dirà più o meno la stessa cosa quando incontrerà Jackie Kennedy. Federico e Giulietta, Fellini e Masina, certo anche qui è protezione, tanti tradimenti, però un regista, un attore e la sua musa ispiratrice. Chiudo questa mia carrellata con due che mi piacciono particolarmente, Sandra e Raimondo, Mondaini e Vianello, perché l'amore, quello vero, si basa anche sulle risate.
Cioè, quando io stavo per essere operato, ecco, parlo di parecchi anni fa, siccome il malanno era piuttosto serio, non è stata l'attesa dell'operazione, quanto il sentire, perché Sandra non credeva che io sentissi dal mio letto, ma lei di là gridava con le amiche, eccetera, dice: io non voglio vederlo soffrire, lo ammazzo. Allora,
beh, è un gesto d'amore,
No, ma lei lo diceva.
È un gesto d'amore, Raimondo.
Lei lo diceva, sì, ma
come
lei diceva: ammazzo perché è un male così, non voglio.
Un po' come
vedere...
si fa come i cavalli, insomma, via.
Allora, quando poi nella notte, capito, io vedevo aprire la porta piano piano e appariva lei, allora io facevo come sta lei, per far vedere che...
Io quando penso a loro due mi viene in mente sovente questa... Non questa gag, questo racconto, e non posso far altro che ridere. Vedevo che lo conoscevi.
A me piacciono talmente tanto che a volte mi vado a vedere delle vecchie puntate.
Di casa Vianello. Potremmo fare un casa mille storie.
Mitici.
Per l'anno prossimo. Allora, vabbè, avete capito, ho fatto una delle mie solite liste che sono un po' particolari. Il problema è che se volete delle scelte diverse, dovete chiedere a una vera esperta del settore. La vedete anche voi, no? È Holly, splendida, che scende da un taxi, indossa un abito da sera, che è un tubino nero, tanto semplice quanto meraviglioso. Diciamo che solo lei lo può indossare con tanta grazia. Fa 2 passi ed ecco che davanti ai suoi occhi, che le nere fiume lenti lasciano intravedere, compare la vetrina di Tiffany, la gioielleria per antonomasia. In una mano tiene un caffè, nell'altra una pasta danese. Insomma, è Moon River. Questa sì che è una storia d'amore. Questa sì. È uno di quegli amori celebri che Valentina Gerig con Love Story l'anno scorso ha raccontato. Storie che tra l'altro sono sempre presenti sul nostro sito. Buongiorno Valentina.
Ciao Stefano, buongiorno.
Allora, questa è una grande storia d'amore.
Sì, oltre a essere uno dei miei film preferiti in assoluto.
Vedi, non lo sapevo.
Sì, davvero.
È andata così.
Ed era la sigla della prima stagione di Love Story.
Questo è uno dei motivi per cui l'ho preso, però esatto. Non sapevo che fosse uno dei tuoi film preferiti.
Ebbene sì.
Ma la lista che ho fatto, cioè ci potrebbero stare...
Beh, Raimondo e Sandra assolutamente sì.
Alfa e Romeo no. Era lei che rideva su quella pessima battuta.
Anche Molly, insomma.
Allora, tu in Love Story hai raccontato tante storie d'amore in tanti ambiti diversi. Quando si fa questo lavoro, poi si fa anche una propria lista, una propria classifica, e c'è una preferita e una che sì, bella, ma non come quella.
Sì, beh, allora sono stati 12 episodi, 12 storie. Difficili da scegliere, perché poi quando si parla di amore ogni amore è unico nel suo genere, Ho le mie preferite, perché alcune sono più belle magari da raccontare, altre invece sono più intense perché sono più particolari, curiose. Quindi ho cercato magari di scegliere, non è stato facile, di scegliere le più iconiche, le più famose, però magari non quelle su cui tutti sanno un po' tutto, magari
andare anche a raccontare qualcosa quelle, di particolarmente originale,
oppure quelle meno conosciute però più curiose. Insomma, la scelta non è stata facile, però alcune sono, mi è piaciuto molto scriverle.
Allora, qual è la tua preferita?
Allora, tra le mie preferite, diciamo, c'è la storia di Andre Agassi e Steffi Graf. Beh, allora così ti faccio anche
io,
contento.
Esatto, io mi metto comodo perché Andreino.
Sì, un po' perché è la prima che ho scritto, un po' perché avevo letto la biografia di Agassi, Open, che poi è diventato un bestseller, tuttora bestseller, che consiglio tra l'altro di leggere.
È incredibile quel libro, come ha cambiato la percezione del mondo di tanti, degli appassionati di tennis, sì, di sport, di chi invece di sport non sapeva niente.
Sì, io l'ho consigliata a chiunque, perché io non ero appassionata di tennis nel senso più stretto, e anche perché lui, una delle prime cose che dichiara, è che odia il tennis. Invece, appunto, io l'ho consigliata anche a chi non sa niente di tennis. Vabbè, è scritta da un premio Pulitzer nel giornalismo, quindi insomma.
Intanto guarda, stanno arrivando già i primi messaggi. Barbara scrive: anche la mia è la mia storia preferita.
Pensavo la sua, nel senso la sua storia d'amore.
Spero che anche lei abbia una bella storia d'amore.
Va bene. Sì, no, è una bellissima storia. Posso raccontarla, diciamo, brevemente, se per chi non l'avesse ascoltata.
11:26, brevemente.
Cosa facciamo?
Noi abbiamo i nostri ritmi e mille storie, ecco, quindi, e le cose belle hanno tempo.
Ecco, allora facciamo un piccolo ripasso.
Che bello ascoltare una storia.
Allora, quando l'ho scritta, io sono partita da un anno fatidico per loro due, che era il 1999, e sono entrambi, sia Steffi Graf, che immagino tutti conosciate, e Andre Agassi, entrambi stelle del tennis, campioni che hanno vinto tutto, soprattutto lei, perché lui è già in una fase un po' più difficile. E sono due personali antipodi, perché lei è riservata, timida, anche un po' scontrosa, un po' algida, no? Così a primo acchito. E invece lui è il ragazzo ribelle di Las Vegas, quello che arriva sul campo con i calzoncini fluo, i capelli decolorati, che poi chi ha letto la biografia sa che, insomma, però non anticipiamo niente. E quindi sembrano veramente due anime, due persone totalmente diverse. E lui ha questa cotta per Steffi Graf già, diciamo, dall'inizio della sua carriera, ma si sfiorano solo sui campi da tennis, ma non si conoscono mai, anche se lui ha un po' questo amore però più platonico, perché poi lui nel frattempo si sposa, eccetera. E però finalmente, appunto, nel 99, grazie anche al suo allenatore che gli dice: ma insomma, è destino, no, che voi vi mettiate insieme. E riescono quindi a fare questo palleggio in un torneo in cui tutte e due sono presenti, e da lì, insomma, si conoscono e praticamente capiscono di avere tantissimo in comune. E una delle cose che hanno in comune, che nella biografia è spiegato benissimo, è soprattutto questo amore e odio, appunto, per il tennis di cui parlavamo prima, e questa presenza incombente di questi padri, un po' padroni, un po' manager, però allo stesso tempo molto ossessionati, ecco, nelle loro carriere.
Non è il padre modello che tutti sogniamo di avere, quello che ti porta sì ad avere dei grandissimi risultati, però, come dicevi tu, ti porta ad odiare la cosa che fai.
Sì, è molto complicato, spiegato molto bene da lui, e si conoscono e si assomigliano molto, perché lui praticamente da piccolo, appunto, doveva colpire queste palle da questo, quello lo chiamava il drago, no? Questo sparapalle, esatto,
creata, costruita dal papà.
E lei invece racconta di avere di questo divano in casa che faceva da rete divisoria della rete con cui lei giocava con suo papà. Insomma, praticamente queste figure incombenti, e poi tutte e due questa riservatezza, in realtà, perché anche lui, nonostante questo suo essere ribelle, in realtà è una persona molto sensibile, molto molto riservate. Si incontrano e poi da lì a poco si sposeranno. E
Galeotto
sono ancora insieme.
Esatto. Galeotta fu la partita d'esibizione.
Sì, la partita, quel palleggio. Sì.
Ma senti, visto che sei un'esperta in amore, come si arriva a trovare una grande storia d'amore, la storia per tutta la vita? Si arriva magari da qualche delusione?
Dici per raccontarla o nella...
No, io per te spero che non ci siano state nel tuo cammino delusioni o altre. No, sto pensando per André.
Sì.
Lui ci arriva, mi sembra, dal tuo racconto,
sì,
non
certo,
così sereno.
Certo, no, infatti lui c'è un periodo in cui sposa una delle donne più desiderate in quel momento, no? Brooke Shields. Ti dice qualcosa?
Stavo guardando Igor.
Si illumina.
Brooke Shields,
perché mi tiri
cosa
in mezzo?
No,
sì.
No,
cosa dopo, vuoi da me?
Era per avere un secondo
un
parere.
Nome così.
Bellissima, Brooke Shields.
Esatto. Ecco,
ovviamente.
Siamo tutti d'accordo che era meravigliosa. E ci fu questo matrimonio lampo, in realtà, perché non è che durò molto, anche se lì inizialmente sembravano molto innamorati, molto paparazzati, eccetera. Però poi l'amore finisce e lui ha questo aneddoto carino della sua biografia, in cui il suo preparatore atletico gli dice: guarda, quando soffri d'amore devi proprio immergerti nel dolore. E quindi c'era questo CD all'epoca, CD o cassetta, da ascoltare ripetutamente, il cui titolo era Mal di pancia.
Words I leave behind, you'll never know how sad I feel inside. This letter wasn't meant unkind, but I could never stand to see you cry. It's written in the stars somewhere that we were never meant to be together, we're neither one to blame. Heaven knows how hard we try, but we can't build a fire in the rain. There was a time our love was strong, but then one day it crumbled out of sight. Try to put the pieces back together, but we never got it right. We're drinking from an empty cup, just going through the motions and pretending we have something left to gain. Though we didn't drink our fill, we can't build a fire the rain. We came together with a promise we would never let each other be alone again. But lately we've been more alone together than our lonely days have ever been. And they've ever been. Midnight whistle's blowing, and it's time that I be heading down the road. The pain inside is growing, but time will someday bear this heavy load. It's raining hard as I have known, though it's hard to face alone. It's a simple price for two lives lived in vain. The sun is shining bright somewhere. We can't build a fire in the rain. The sun is shining bright somewhere. We can't build a fire in the rain.
Valentina, allora Paola ci scrive, ti ringrazia perché ha detto che con queste tue parole, con questo tuo racconto, le hai ricordato il suo grande amore che è sempre con lei. Penso che complimento
che
più bello,
bello
non potessero,
grazie,
ti potessero
Paola.
Fare.
Mm.
Sì, Paola.
Grazie mille.
E questa canzone non è passata a casa.
L'abbiamo presa dal CD di Agassi, sì. L'abbiamo scelta. Beh, in effetti un po' di patema ce l'ha fatta.
Certo. Allora, amore e sport. Allora, spesso raccontano delle storie che ci piacciono, questa di Agassi e Graf assolutamente, però non è sempre facile raccontare una storia d'amore quando si è sportivi. Adesso io per un momento parlo di fiction, però mi auguro presto di parlare di realtà. Parlo di fiction, forse qualcuno l'avrà già vista, Rivalità accesa. È una fiction, sono 6 puntate, se non ricordo male, ambientate nel mondo dell'hockey su ghiaccio nordamericano. Rivalità accesa, un doppio senso, rivalità sul ghiaccio e passione fuori, solo che la prima è sotto gli occhi di tutti, la seconda invece è tenuta nascosta perché il mondo dell'hockey non è pronto per vivere, mi correggo, per accettare una storia fra due giocatori. È fiction, ma sta facendo veramente discutere, sta piacendo molto e chissà quanto è vicino alla realtà. Al momento in National Hockey League non ci sono giocatori che hanno dichiarato apertamente la propria omosessualità o bisessualità. Hudson Williams, che è uno degli attori che interpreta uno dei protagonisti, ha raccontato proprio negli ultimi giorni che in diverse interviste di aver ricevuto messaggi privati da tanti atleti professionisti che però non si sono dichiarati pubblicamente. Io ho fatto un conto così proprio grossolano tra National Hockey League, NBA, NFL, Major League, campionato di calcio, nessuno ancora si è dichiarato gay o bisessuale e questo ci spiega quanto sia difficile ancora fare coming out. Poi qui nascerebbe anche un'altra domanda, è importante saperlo, Valentina, per dire se un giocatore è bravo o meno, è importante saperlo? Assolutamente no, però c'è dell'altro, e probabilmente un gesto di qualcuno di particolarmente importante aiuterebbe a sbloccare tante altre situazioni. È molto difficile nello sport professionistico americano, molto difficile pensando al calcio, alle nostre latitudini. A me ha colpito in modo particolare la storia negli ultimi anni di Borja Iglesias. Lui è eterosessuale, fidanzato con una influencer, ma in primissima linea contro l'omofobia ed è per questo che a ogni suo gol, a ogni partita viene costantemente insultato. Insomma, bisogna in qualche modo provare ad affrontare il sistema, sfidare il sistema, ben sapendo che sarà difficile e doloroso al tempo stesso. We'll be right back.
that I take on my way home. King's ransom and dimes I give each night to see through this payphone. Still I run out of time, or it's hard to get through to the pearl on the wire. Drives me back to you, I just close my eyes.
Valentina, Loredana ci scrive: che bella la Love Story, è un podcast da ascoltare e riascoltare, sottoscrivo.
Grazie Loredana.
Ecco, però a questo punto, dopo un messaggio del genere, scatta la domanda: ci sarà una seconda stagione o no?
Sì, sì, è in preparazione, è in preparazione, sì, altre storie d'amore.
Ma uno come Bon Jovi con questo letto,
esatto,
di rose?
Esatto, lui sarà uno dei prescelti.
Perché?
Perché? Perché anche la sua storia io non la conoscevo, non me la ricordavo particolarmente. Lui sta con sua moglie da tantissimo tempo, e la particolarità soprattutto nel mondo del rock, dello spettacolo, poi lui negli anni 90 insomma era una rock star abbastanza... insomma anche un sex symbol era
guarda siamo in collegamento con i nostri ascoltatori e sempre Barbara, che prima ha detto che sì, esatto, ha scritto che lui si è innamorato di lei, sai quando? Quando le ha fatto copiare il compito.
Brava, è preparatissima Barbara.
Se vuoi ti giro il contatto.
È preparatissima. Sì, sì, si racconta questa cosa. Allora, prima di tutto si sono lui e Dorothea Harley, che poi è la sua fidanzata, che poi diventerà sua moglie, si sono conosciuti sui banchi di scuola al liceo, e si racconta di questa cosa, che lei gli abbia permesso di copiare un compito di storia, e da lì si sono conosciuti meglio, perché magari erano anche solo compagni di liceo, di classe. E si sono innamorati all'istante e non si sono più lasciati. Però, appunto, come diceva la canzone, c'è questo letto di rose, letto di spine. Insomma, non tutti gli amori sono così facili, possono avere dei momenti anche un pochino di difficoltà. Però loro, appunto, è una storia bella, come sono state, come anche altre che ho raccontato, di questi amori che, appunto, ho notato un po' questo fil rouge del fatto di riuscire a tenere separate la celebrità, quindi il talento che si ha per un certo ambito, dai propri affetti e dal proprio amore, quando si è molto complici e vicini.
Allora, mi piace tanto che tu abbia parlato di questa storia, perché... In anni in cui sembra che le cose siano fatte per essere usate e buttate via molto in fretta, è bello sapere che ci sono cose che invece durano nel tempo. Sì. Dal liceo ad oggi è una bella, insomma, è un bel lasso di tempo. Quindi ecco, grazie doppiamente per averci anticipato che ci sarà una seconda stagione di Love
Preparazione.
Story. Ecco, ma in preparazione cosa vuol dire? Perché adesso iniziano ad arrivare messaggi. Sì, ma quando? Intanto iniziate ad ascoltare, a riascoltare la prima edizione. Ok.
Esatto, saranno altre storie. Cercherò sempre di spaziare in diversi ambiti e di scegliere storie appassionanti e non troppo scontate, ecco. Se hanno dei suggerimenti, perché no?
Infatti stavo proponendo, ecco. Posso chiedere di mandarci dei suggerimenti, dopo li giro. Barbara, con cui ormai è instaurato, ormai siamo, questo, ha detto che lei vuole lavorare a Love Story, quindi se hai un contratto. Esatto. Grazie Valentina per essere
stata con noi.
Grazie
Stefano, è stato un grande piacere, grazie allora, di avermi ospitato.
Era settimane che l'aspettavo, perché diciamo un piccolo segreto. Allora, Valentina doveva essere con noi qualche settimana fa nel giorno degli innamorati
di San Valentino.
Esatto, sì. Solo che poi la voce ti ha fatto un brutto scherzo.
Sì, mal di gola fortissimo.
Ma le cose belle
non ho mai, ovviamente.
Le cose belle si tengono sempre lì e le cose belle
grazie,
alla fine
Stefano.
Vengono fuori.
Grazie mille.
Ci ritroviamo domani.
Oh,